qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera a tutti, Veneto Serenissimo Governo su Radio Nazionale Veneta. Come ogni martedì sera, la nostra trasmissione di analisi e anche di approfondimento. Ospite di questa sera c'è il portavoce del Veneto Serenissimo Governo, il vicepresidente vicario plenipotenziario Valerio Serraglia. Questa sera andremo a trattare due argomenti. Inizialmente andiamo ad analizzare quello che è il voto in Iran e poi le proteste, con le conseguenti proteste popolari per le irregolarità dei risultati dello scrutinio del voto iraniano. E nella seconda parte andiamo valutare quelli che sono i risultati sia del referendum sia dei ballottaggi fatti in Italia per quanto riguarda il referendum per la legge elettorale, i risultati dei ballottaggi delle province e dei comuni interessati, soprattutto per quanto riguarda quelli che sono anche l'assenza del voto e il bilico che stiamo vedendo adesso, che c'è nella maggior parte dei risultati dei ballottaggi. Iniziamo con quanto riguarda il voto iraniano. Abbiamo visto tutti quelle che sono le manifestazioni, le proteste popolari a Teheran e anche quelli che sono i risvolti internazionali del risultato del voto iraniano. Passo la parola a Valerio Serraglia.
Ecco, abbiamo visto i risultati elettorali in Iran, dove Ahmadinejad ha vinto in maniera oltre il 60%, e noi non abbiamo nessun dubbio che nello spoglio delle schede, al di là di quello che può essere fisiologico, il risultato sia esattamente come è stato descritto dal Ministero degli Interni iraniano. Ecco, dov'è? Allora, se mi si dice, ma allora è giusto che abbia vinto Ahmadinejad perché il popolo è schierato con lui e chi manifesta in piazza sono soltanto delle minoranze estremiste che vogliono ribaltare un risultato elettorale. Ecco, qui si tratta di capirci che le votazioni in Iran sono votazioni che nulla hanno a che vedere col sistema democratico, con la segretezza del voto. Ecco, nelle cabine elettorali, comunque dove si andava a votare, le schede, la maggior parte si votava sul tavolo dove c'era la commissione che esaminava se i documenti erano giusti, e moltissime schede erano già state votate e si trattava semplicemente di imbucarle all'interno delle schede, delle urne, e questo è il sistema con cui in Iran si va a votare. È un sistema che noi abbiamo conosciuto come Veneti anche nel 1866 con la questione del referendum truffa per l'annessione del Veneto all'Italia. Tutte le dittature e tutti gli stati fantoccio tentano di usare una parvenza, un simulacro di democrazia per dire che loro sono voluti dal popolo. In realtà questo non è vero, e più il regime è reazionario e dittatoriale e più ha necessità oggettiva di mettere in piedi dei baracconi come quelli elettorali per giustificare poi successivamente la repressione popolare. Ecco. Noi possiamo affermare tranquillamente che non esiste una grossa differenza tra Ahmadinejad e il suo avversario Mousavi, diciamo che tutti e due sono, appartengono alla, uno appartiene alla burocrazia teocratica iraniana, e che è Mousavi, e l'altro appartiene ai guardiani della rivoluzione, i cosiddetti guardiani della rivoluzione, appartiene, diciamo così, all'ala militante, all'ala repressiva, alle milizie repressive che il regime prima di Khomeini e adesso di Khatami usano per stroncare qualsiasi tipo di ribellione in Iran. Ecco, quindi partiamo da questo presupposto, partiamo dal presupposto che esiste questo Ayatollah, questo Mousavi, che appartiene alla burocrazia teocratica iraniana, e poi c'è questo Ahmadinejad, che ricordiamo a tutti quanti, perché poi anche gli stessi americani hanno fatto finta di non ricordarsene, ha assaltato l'ambasciata americana in Iran dopo il rientro di Khomeini in Iran, e siamo appunto di fronte a questo. Ecco, però hanno avuto la necessità di fare queste elezioni, hanno avuto la necessità di di mettere in piedi questo simulacro. Allora qualcuno può dire: ma il popolo com'è? Il popolo che ha votato, e comunque che si è schierato contro il regime degli Ayatollah in Iran, è un popolo che vuole lottare, vuole una democrazia, vuole fare un salto di secoli oltre quello che è avvenuto, cioè oltre l'oscurantismo di questo regime teocratico, e quindi il popolo lotta. Il popolo lotta, noi siamo a fianco del popolo iraniano che lotta, paga col sangue la sua determinazione. Mousavi è lì all'interno delle manifestazioni con l'unico scopo di controllare i manifestanti, con l'unico scopo di portare avanti un tipo di mediazione e impedire che il popolo iraniano si ribelli, e tutto sommato per impedire che all'interno dell'Iran nasca una nuova classe dirigente in grado di fare quel salto di qualità da un punto di vista della civiltà e della democrazia, non tanto intesa come intendiamo noi, ma un salto di qualità e una proiezione nel XXI secolo anche dell'Iran. Ecco, questo è l'elemento fondamentale. Dobbiamo tener conto che l'Iran è un stato canaglia, è uno stato che sta minacciando non solo Israele, perché ricordiamoci che sì, l'Iran minaccia Israele, arma Hamas, arma le Hezbollah in Libano, ma soprattutto è un regime che vuole prendere la supremazia all'interno dell'Iran, ma vuole assumere la supremazia di tutti i paesi contermini. Allora ecco che sta lavorando per mettere dichiaratamente in difficoltà l'Afghanistan e comunque delle forze della coalizione occidentale che sono in Afghanistan. Tenta di spingere i sciiti contro i sunniti in Iraq, tenta di portare avanti un'alleanza con la Siria e tenta in qualche modo di porsi in termini egemonici all'interno del Medio Oriente. E teniamo presente che c'è un tentativo da parte della teocrazia iraniana di assumere il ruolo guida assieme, come aveva a suo tempo Nasser. Se adesso noi andiamo a capire o vedere o analizzare quanto sta avvenendo in tutto il Medio Oriente e diciamo così all'interno del mondo arabo, qualcuno si è chiesto o si sta chiedendo perché Gheddafi in questo momento ha assunto un atteggiamento diverso rispetto all'Occidente, perché Gheddafi tenta di collaborare e tenta sostanzialmente di farsi coprire dalle nazioni, dai paesi occidentali, tenta di fare tutto questo per cercare di sottrarsi alla influenza iraniana. Ecco, teniamo presente che c'è una certa diversità tra il mondo arabo nel suo insieme, che è a prevalenza di carattere sunnita, viceversa dell'Iran, che è sciita. Quindi c'è una frizione di natura teologica tra l'Iran, tra gli Ayatollah iraniani e, diciamo così, buona parte del resto del mondo islamico. Fermo restando poi ci sono altre sette o altre frazioni che sono diverse, tipo quella dell'Arabia Saudita. Ecco, questo è il gioco che si sta facendo. Quello che si sta giocando in Iran va ben oltre l'Iran, ma direi che va ben oltre lo stesso Stato di Israele, perché tutto sommato sì, Israele è usato come elemento di coagulo per avere l'egemonia all'interno del mondo islamico. Cioè Israele, lo Stato ebraico, è usato con questo tipo di prospettiva. Cioè, nel senso che ormai per essere ascoltati o comunque per penetrare all'interno del mondo arabo, del mondo islamico, bisogna comunque prendersela con Israele, a prescindere da qualsiasi altro tipo di discorso. Ecco, questo ci sembra che sia una cosa estremamente importante. Teniamo conto che la diplomazia iraniana è una diplomazia molto abile, capace di giocare su molti tavoli, Non dimentichiamo che sta giocando sia sul tavolo di Mosca, infatti la visita a Mosca di Ahmadinejad, ma sta nel contempo lavorando anche sul tavolo di Washington. Nel momento in cui Obama ha fatto un discorso che vuol parlare con gli iraniani, in quel momento è chiaro, palese a tutti che gli Stati Uniti e Obama non possono prendere apertamente e comunque aiutare il movimento di massa del popolo iraniano, e questo è facile da intuire. E poi dobbiamo fare chiarezza rispetto a cosa hanno fatto gli Stati Uniti diciamo dalla Seconda Guerra Mondiale ad adesso, perché brevemente voglio dire, no, gli Stati Uniti hanno spinto sempre i popoli a ribellarsi, ha spinto il popolo ungherese a rivoltarsi nel 1956 contro i carri armati dell'Unione Sovietica, li ha spinti in quella direzione, tranne poi quando praticamente la rivoluzione, lo stato insurrezionale era già in movimento, quando il circolo Petofi e non solo si erano già mossi per scatenare una ribellione per cacciare i sovietici da Budapest, Eisenhower ha dato ordine al controspionaggio americano di bloccare tutto in Budapest, e perché gli americani non avrebbero comunque aiutato il popolo ungherese a ribellarsi contro i carri armati sovietici, e E tutto questo è finito in un bagno di sangue. 30.000 morti ungheresi sono nella coscienza di Eisenhower, che invece di appoggiare e comunque di fare il massimo della pressione contro l'Unione Sovietica, contro i germani, quantomeno per cercare di impedire questo bagno di sangue, li ha abbandonati a se stessi e li ha lasciati in balia alla repressione sovietica. Questo è quanto hanno fatto nel 1956 a Eisenhower. Dopo, l'altro fatto eclatante è lo sbarco nella baia di Porci, fatto dagli anticastristi cubani, e i quali sono stati foraggiati, pagati, armati, istruiti e quant'altro, foraggiati da Kennedy e da suo fratello, da McNamara e da tutto quanto lo staff presidenziale americano. E una volta che questi qui sono sbarcati nella baia dei Porci, che il crimine commesso da Kennedy è stato quello di costringerli a sbarcare nella baia dei Porci, che era come dire mettersi in trappola con le loro stesse mani, perché loro non dovevano sbarcare nella baia dei Porci, ma dovevano sbarcare da un'altra parte, e che se andava male avevano la possibilità di rifugiarsi nella Sierra e portare avanti la guerriglia. Mentre la baia dei Porci, che non è la baia dei Porci perché sono stato lo sbarco degli anticastristi e Castro l'ha chiamata la baia dei Porci, una baia dei Porci è una palude infestata da cinghiali e da maiali selvatici, e per questo si chiama baia dei Porci. E una volta che sono sbarcati lì, la reazione dell'aviazione cubana e dei mezzi corazzati della milizia cubana li ha in parte uccisi e in parte li ha catturati. Questi sono i due precedenti. Dopo non lasciamo stare il precedente della Cambogia o del Vietnam, dove gli americani poi se ne sono andati lasciando cambogiani e lasciando vietnamiti al loro destino, e si sono imbarcati sulle barchette per andare in America, in sostanza. Ma voglio dire, questi due sono i due episodi sostanziali. Io credo che in questo momento purtroppo per il popolo, per i giovani, per gli operai, per gli impiegati, per quanti lottano in Iran contro il regime reazionario e dittatoriale della Ahmadinejad e di Ayatollah, di Khamenei e quant'altro, saranno abbandonati anche questa volta dagli americani, e non è che si concluderà tutto in un bagno di sangue. Già adesso siamo in un bagno di sangue, ci sono centinaia di morti, e per le notizie che abbiamo noi dai nostri amici iraniani che sono in contatto con i manifestanti, si parla veramente di centinaia di morti. Ecco, diciamo che se Obama non capisse questo, ma comunque non capirà questo, perché ad Obama l'interesse è soltanto l'interesse degli Stati Uniti, e se l'interesse degli Stati Uniti corrisponde a Pinochet, va con Pinochet; se risponde a Ahmadinejad, va con Ahmadinejad; se corrisponde anche a dei terroristi come Osama Bin Laden, gli Stati Uniti vanno con Osama Bin Laden. Questo è il dramma che si sta maturando in Iran. Ecco, e per questo proprio il Veneto Serenissimo Governo fa appello: ricordatevi che noi abbiamo bisogno e aiuto di tutti e di nessuno, perché noi dobbiamo contare sulle nostre forze. Quello che avviene, che ci viene dato in più, è un qualcosa che ci viene dato in più, che è in più, ma non possiamo basarsi su aiuti o su possibili aiuti o su possibili desideri che hanno gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti anche con noi si sono comportati in un certo modo. Quando gli andava bene per la base Dal Moulin, eravamo in auge, no? La base Dal Moulin ce l'hanno in pugno adesso, allora hanno un atteggiamento diverso anche nei confronti del Veneto Serenissimo Governo. Il Veneto Serenissimo Governo, comunque si ricordano tutti quanti, è un elefante, ha la memoria lunghissima, ha una memoria che va non nel giro di anni, ma nel giro di decine di anni, quindi lo sappiano tutti quanti.
Allora, abbiamo sentito quella che è l'analisi del vicepresidente del Veneto Serenissimo Governo. Da questa analisi ovviamente si desume, soprattutto per quanto riguarda la conclusione, che per quanto riguarda gli Stati Uniti poco importa, o comunque l'obiettivo principale e la cosa a cui vanno a salvaguardare i presidenti degli Stati Uniti indipendentemente, quindi poco importa che siano dei repubblicani o democratici, è gli interessi supremi degli Stati Uniti. Non importa se bisogna passare sopra a quelli che sono i diritti dei popoli e le libertà dei popoli, le libertà dei singoli. L'importante è il benessere degli Stati Uniti nel loro totale. Non andiamo a parlare di quello che è ovviamente la questione sociale interna, che là se la giocano tra le varie lobby di potere e di pressione che esistono da sempre all'interno della nazione USA. Adesso andiamo a parlare di quello che è l'evento elettorale di oggi. Vi dico oggi perché la trasmissione è registrata, adesso vi dico anche l'ora, che così tutte le analisi derivano proprio anche dall'ora in cui stiamo registrando. Sono le ore 8 di lunedì 22, e quello che proprio che andiamo a vedere sono i risultati più che del referendum, perché vabbè, come tutti sappiamo è nullo il risultato, dato che non è stato raggiunto il quorum. Si va a parlare dei ballottaggi, di quelli che sono i spostamenti di forza e gli equilibri. Forse, e qua pongo la domanda sempre al nostro ministro degli interni, vicepresidente dell'evento Serenissimo Governo, forse siamo di fronte a un ribaltone. Passo la parola a Valerio Serraglia.
Ecco, adesso andiamo a commentare con dei risultati anche parziali, perché non abbiamo risultati definitivi, però l'orientamento in linea di massima l'abbiamo già visto. Io vi do in anticipo i titoli dei giornali di domani. L'altra volta, l'altra tornata elettorale, vi ho dato i titoli dei giornali del giorno successivo. Adesso vi anticipo i risultati, i titoli. Allora, l'Unità e la Repubblica avranno questo titolo: il centro-sinistra reagisce, blocca l'emorragia e vince la maggioranza delle province in gioco su questa tornata elettorale. Sulla stessa fascia riga sarà anche Repubblica, e probabilmente dovranno giustificare il fatto che hanno fatto questo battage pubblicitario contro Berlusconi, per dire che questo è servito a ottenere alcuni risultati, e probabilmente chi foraggia Repubblica, chi foraggia il Partito Comunista, cioè le lobby americane, quelle lobby che hanno finanziato anche il Partito Radicale 10 anni fa con la storia di la Bonino for President, questi dovranno giustificare i soldi ricevuti, e li giustificheranno dicendo che hanno ottenuto una grossa vittoria, mentre Libero e Giornale diranno che daranno il risultato complessivo delle province vinte dal PDL e delle province perse dal Partito Democratico, e quindi diranno 17 province le hanno vinto la scorsa volta, e adesso avranno vinto, non so quante province possono aver vinto in tutta Italia, o comunque giustificheranno la vittoria con in questi termini. Non voglio neanche entrare all'interno, che si potrebbe fare tranquillamente, entrare all'interno delle analisi provincia per provincia, perché non mi interessa entrare nel gioco di queste fatto da questi da questi personaggi, fatto da questa da questo stato centrale colonialista che tutto fa per dare una giustificazione del suo essere, per giustificare il suo sopravvivere, sopravvivere. Noi diciamo anche che ormai sono alla canna del gas e quindi ci sarà ben poco da, da essere soddisfatti da questo. Noi possiamo invece, entriamo nei termini delle contraddizioni che si sono aperte all'interno del, di, questo, di questa tornata elettorale. Sostanzialmente la contraddizione principale qual è? È il fatto che siamo, se come diceva Ferrara, eravamo al 24 luglio qualche giorno fa, adesso siamo al 25 luglio. Il 25 luglio, nel senso che la Lega Nord ha tradito di fronte a Berlusconi, diciamo che gli ha fatto un scherzetto mica da ridere, perché ha costretto Berlusconi a dire alla gente di non andare a votare al referendum, che l'avrebbe proclamato sostanzialmente secondo imperatore dell'Italia dopo Vittorio Emanuele III, quando è stato nominato imperatore dell'Etiopia. Invece Bossi cosa ha fatto? Ha detto: se tu inviti la gente ad andare a votare, noi usciamo dal governo, e però ti promettiamo che tutti i candidati del centro-destra, sia che siano della Lega, sia che siano del Popolo della Libertà, saranno votati, e i leghisti, i votanti leghisti saranno presenti per votare i tuoi candidati. E noi avevamo ampiamente detto e ampiamente comunicato a chi di dovere, e se lo ricordano, se lo ricordino i vertici del Partito della Libertà Veneto, che Bossi e i leghisti sarebbero andati tutti al mare, o se no sarebbero andati a giocare a scopa o a giocare a bocce domenica e lunedì, e avrebbero lasciato i candidati del Popolo della Libertà senza il loro sostegno, diciamo così, senza il loro voto. Questo si è dimostrato. Credo che lo staff che attorna Berlusconi e che lo staff del Partito del Popolo della Libertà sia in grado di valutare, senza bisogno di grossi alchimisti, come sono andate queste votazioni, dove c'era il candidato di centro del Popolo della Libertà, c'è stato un abbassamento di voti di chi è andato a votare, dove c'era presente un candidato della Lega, il candidato della Lega ha vinto. Questa è la dimostrazione che la Lega non vota, come non ha votato a Vicenza per la Sartori, come non ha votato a Bassano per Torresan, non ha votato per nessun candidato del centrodestra, per nessun candidato del Popolo delle Libertà. E adesso io non ho in mano i risultati elettorali, cioè le schede nulle o le schede bianche, ma se noi andiamo, io sono convinto che per dimostrare che hanno ritirato la scheda, i leghisti sono andati anche a votare, ma poi nel segreto dell'urna, visto che non c'è né Dio né Stalin che li va a controllare nell'urna, loro hanno votato scheda bianca o hanno votato scheda nulla, propendo più per la scheda bianca. Questo è da questo dato di fatto, da questo 25 luglio, che il Partito il Popolo della Libertà deve prendere in esame e vedere se è in grado di aprire nuove strade. Perché parliamoci francamente, ricordatevi che dopo il 20 c'è stato, come diceva Ferrara, il 24 luglio, siamo al 24 luglio, oggi è il 25 luglio, Vi ricordate cosa è successo il 26 luglio? Ve lo dico io. Il 26 luglio il cavaliere Benito Mussolini è stato arrestato dai carabinieri e messo in un'isola nel Mediterraneo. Ecco, Berlusconi può anche, deve stare attento, perché potrebbe anche succedere a lui quello che è successo al cavaliere Benito Mussolini. Ecco, con una piccola diversità, che il cavaliere Benito Mussolini è stato salvato dal generale Student e dei paracadutisti tedeschi nell'Aquila, a Campo Imperatore. Credo che Berlusconi possa essere salvato da nessun reparto speciale e da nessun paracadutista e da nessun altro forza in campo. Noi sappiamo, possiamo, se non essere certi al 100%, essere su una buona strada per tutte le conoscenze che abbiamo noi, che probabilmente la Corte Costituzionale non abolirà il lodo Alfano. Quindi la protezione che si è messa Berlusconi e il Partito della Libertà per evitare di essere trascinato in tribunale o comunque di essere trascinato a Campo Imperatore potrebbe venire meno, e quindi potrebbe la prossima volta Berlusconi, invece andare all'Aquila, ribadisco, potrebbe trovarsi sempre in Abruzzo ma a Campo Imperatore, circondato dai carabinieri come era il cavaliere Benito Mussolini. Al massimo potrà consolarsi che Benito Mussolini aveva la madre di Bruno Vespa e lui avrà Bruno Vespa che andrà a intervistarlo. Ecco, noi siamo per le notizie che abbiamo noi, e quando noi parliamo di notizie che abbiamo noi parliamo di notizie che possono essere certe. Si tratta di reagire, perché come stanno le cose Berlusconi deve reagire, e noi siamo pronti ad assolvere il nostro compito di Veneto Serenissimo Governo. Siamo pronti, come abbiamo detto parecchie volte, ad assolvere il nostro compito di guidare il popolo veneto, e se è necessario, in base a delle ben precise garanzie, di assumersi la direzione di un processo indipendentista del Veneto. Questo è quello che noi riteniamo sia possibile fare. E volevo dire anche un'altra cosa. Allora, noi diciamo a Berlusconi di non fidarsi di Bossi, di non fidarsi di Maroni. Questi sono come pavolini che hanno detto che loro lo proteggeranno. Si faranno decine di migliaia, Paolini ha detto, di camicie nere che andranno a difendere il fascismo. Ecco, dovevano andare nella Valtellina, nella ridotta della Valtellina, a difendere il fascismo, e poi avete visto come sono andati a finire, sono scappati tutti, e Mussolini, il cavaliere Benito Mussolini ha dovuto farsi difendere da chi? Ha dovuto farsi difendere dalle SS, ed è scappato travestito da soldato, da caporale tedesco. Quindi noi diciamo a Berlusconi che questo è giunto il momento. Se Berlusconi effettivamente è disposto a avere, come si può dire, gli attributi, dovrà stabilire una nuova strategia politica che veda e riprenda il discorso fatto da dal professor Miglio rispetto all'Italia, comprenda che l'Italia è una espressione geografica, come diceva il principe Metternich, e si possa fidare soltanto di chi lotta per il proprio popolo, e non certamente possa fidarsi di gente che effettivamente non ha nessun tipo di affidabilità. Noi serenissimi siamo, lo sappiamo, sappiamo e conosciamo perfettamente il punto di vista, l'atteggiamento, il pensiero, il voltagabbanismo della Lega Veneta, della Lega Nord più che della Lega Veneta. Quando abbiamo assaltato e liberato il campanile di San Marco, abbiamo liberato Piazza San Marco, il senatore, oltre a dare ordine, a dare via libera più che ordine a Napolitano, che era ministro degli interni nel 1997, la prima dichiarazione che ha fatto, ha detto che i serenissimi sono roba da matti, e l'ha detto in un'agenzia ANSA. Dopodiché ha continuato a dire che lui e gli altri, ma ci interessa sapere cosa ha detto anche Fabrizio Comencini, che io ho avuto l'onore di prendere a calci in culo a Padova davanti alle prigioni dei due palazzi, quando è andato a farsi bello dicendo che lui voleva difendere i serenissimi. In realtà lui subito dopo la liberazione di Piazza San Marco ha usato questi termini, e sono virgolettati questi termini, e allora, riferendosi alla liberazione di Piazza San Marco, ha detto: è una manovra orchestrata dal Grande Fratello Romano, che controlla i servizi segreti e che ha il compito di tenere colonizzato i popoli. Questo è quello che diceva il segretario della Lega Nord, Lega Veneta, Fabrizio Comencini, subito dopo, nella nottata, dopo l'assalto al campanile di San Marco, e poi naturalmente successivamente si è sperticato, dopo 15 giorni, a dire che i serenissimi erano loro, che i serenissimi erano dei patrioti e quant'altro. Io non mi pento di averlo preso a calci in culo, e difatti Fabrizio Comencini proviene dall'estrema destra, e non a caso questo Fabrizio Comencini, noto voto gabbanista italiano, cosa ha fatto nella sua splendida fulgida carriera politica? È andato a fare il segretario a un ministro del Partito Democratico, di DS, quando erano al governo, e per istruirli, probabilmente per istruire come fare a spegnere la spinta nel Veneto, la spinta indipendentista nel Veneto. Questo è Fabrizio Comencini. Adesso questo Fabrizio Comencini si è a queste elezioni, avete visto che, usando in maniera cialtronesca, si è schierato e ha portato il suo simbolo, che tutto sommato è insignificante, l'ha portato, però c'è il Leone di San Marco, l'ha portato in tutte le coalizioni di centro-sinistra per far vincere il centro-sinistra. Questo qui è partito da Ordine Nuovo ed è arrivato a fare congrega con il centro-sinistra. Ecco, poi c'è Roberto Calderoli, che ha detto che questa liberazione di Piazza Marco è un segnale che la strategia del terrorismo, della tensione, sta ritornando, cioè ha accusato i serenissimi di essere uno strumento in mano ai servizi segreti e per aumentare la strategia della tensione e per impedire sostanzialmente che la Padania potesse sorgere. Ecco, Roberto Maroni invece ha trattato molto meglio tutti quanti, ha detto che è una buffonata. Stefani ha detto, quello che è sottosegretario agli esteri, ha detto che questa era una brigata mona. Ecco, questi sono i personaggi con cui Silvio Berlusconi si è alleato. È evidente che allearsi con questi personaggi è come gli americani che si sono alleati con Bin Laden, e si tratta soltanto di vedere quando Bossi o chi per esso tradirà definitivamente Berlusconi e aggregato alle altre casta politica italiana, butterà in carcere Berlusconi, oppure al massimo gli darà la possibilità di andare esule in qualche paese straniero. Ecco, questo è quanto noi affermiamo. Ci rendiamo perfettamente conto che queste elezioni ci costringono, noi del Veneto Serenissimo Governo, a essere molto 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 attenti, molto prepararsi a future provocazioni da parte di questi apparati, magari apparati deviati e apparati paralleli, e però siamo pronti non solo adesso a liberare Piazza San Marco o liberare il campanile di San Marco, ma siamo pronti a liberare tutto il Veneto, e questo è un dato di fatto che noi abbiamo già ci siamo già espressi, e chiamiamo a raccolta tutti i veneti che non vogliono soccombere al voltagabbanismo di Bossi e della Lega Nord, la quale non solo ha tradito gli interessi del Veneto o gli interessi dei Serenissimi, ma ha tradito anche gli impegni, la parola. Questo salta in banco che corrisponde al nome di Umberto Bossi non ha parola, non ha dignità, non ha niente. Questo è uno che sta con chi gli offre di più, tanto è vero che prima è stato con Bossi, dopo è stato con D'Alema, poi è stato con Bossi, poi è stato, diciamo, con Berlusconi, poi adesso è con Berlusconi, perché Berlusconi gli ha offerto tutto, più di quello che lui poteva avere. Ecco, e Berlusconi sicuramente l'appoggio avuto da Bossi è un appoggio mortale, è un appoggio mortale. Bossi è una lingua biforcuta che non mantiene mai gli impegni presi, e a lui gli interessa soltanto gli impegni che lui prende per se stesso e per la sua stretta cerchia di vasalli e di ascari.
Sì, l'analisi che ha fatto Valerio Seraglia è molto esaustiva e ci dà la misura di quello che è la Lega Nord, dà la misura a tutte le persone, a tutti anche i suoi elettori e a quelle persone che hanno visto come nel miraggio padano un miraggio di libertà. In realtà la Lega Nord non porterà, come ci ha detto, ci ha sottolineato anche Valerio Seraglia, a nessuna indipendenza di nessun popolo, neanche della città di Varese, da dove provengono tutti quanti questi, neanche del minimo paesino dell'entroterra comasco, niente. Cioè, la Lega Nord è funzionale a questo sistema, come abbiamo detto, è funzionale ed è organica allo Stato italiano, e ha sempre, come ci ha prima citato il vicepresidente, è funzionale al mantenere lo status quo. quando il Veneto Serenissimo Governo ha liberato Piazza San Marco e ha ricostituito la Veneto Serenissima Repubblica, la Lega Nord è stata la prima ad affossare questa proclamazione di indipendenza. Questo non dobbiamo mai dimenticarcelo. Nessun patriota, nessuna persona che lotta per la libertà, non solo del Veneto, ma anche degli altri stati della penisola italiana, deve dimenticarsi questa cosa. La Lega Nord farà tutto quanto è nelle sue possibilità per affossare ogni movimento indipendentista, ogni movimento che vuole la libertà dei popoli. E adesso che ha anche che ormai da un anno il Ministero degli Interni ha anche tutti quanti gli strumenti dello Stato per affossare le libertà dei popoli e l'indipendenza e il diritto internazionale riconosciuto di autodeterminazione dei popoli, perché questi sono diritti internazionalmente riconosciuti. E quindi la Lega, avendo in mano il Ministero degli Interni ed affossando le libertà dei popoli, viola anche il diritto internazionale. Questa è la nostra analisi come Veneto Serenissimo Governo. Vi salutiamo, vi ricordiamo di iscriverci alla radio per vostre idee, suggerimenti, vostre anche trasmissioni, se volete proporcele. Vi sollecitiamo a diffondere la radio tra le vostre persone, tra i vostri amici, tra i vostri conoscenti, come voce della resistenza popolare marciana. Vi saluto io e passo la parola al Ministro degli Interni del Veneto Serenissimo Governo.
Ecco, vi saluto tutti quanti, ricordatevi che il nostro avvenire è radioso e l'avvenire dei nemici della libertà dei popoli non può essere che andare incontro alla disfatta totale, perché sono delle tigre di carta, sono dei giganti coi piedi d'argilla.